altre parole.
Oggi per la nostra ultima chiacchierata con il nostro ospite di In altre parole della settimana parliamo di alimentazione, perché oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione indetta dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Lo scopo di questa giornata è quello di favorire la solidarietà globale per aiutare i più vulnerabili a risollevarsi dalla crisi, a rendere i sistemi alimentari più resilienti e solidi affinché possano resistere agli shock climatici e garantire alimenti sani, economici e sostenibili a tutti. Ma siamo ben lontani da questo risultato. Secondo dati FAO, nel 2019 quasi 690 milioni di abitanti del pianeta hanno sofferto la fame, un numero superiore di 10 milioni di unità rispetto all'anno precedente, di quasi 60 milioni in più rispetto a 5 anni fa. Buongiorno Marino Agnola.
Buongiorno a voi.
Lei è antropologo, professore ordinario all'Università di Napoli e si è occupato molto di alimentazione, un tema che l'ha interessata e che l'ha portato alla pubblicazione di volumi come Homo Dieteticus, Viaggio nelle tribù alimentari e Andare per i luoghi della dieta mediterranea, entrambi per Il Mulino. E tra l'altro il prossimo 22 ottobre va in libreria I segreti della dieta mediterranea, scritto con Elisabetta Moro, sempre per Il Mulino. Marino Agnola, nonostante il Nobel per la pace 2020 sia andato al World Food Program, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare nel mondo, siamo ancora lontani dall'aver risolto il problema dell'alimentazione globale.
Sì, il problema il paesaggio globale dell'alimentazione si presenta come un paesaggio schizofrenico. Da una parte c'è ancora la fame, una parte del pianeta e alle prese con il problema della fame. Dall'altra parte invece c'è il problema dell'obesità. Fame contro obesità è la grande aporia del sistema mondo. Da una parte un pianeta che cerca di mangiare e dall'altra un pianeta che cerca di non mangiare. E questo è il grande paradosso di oggi. E probabilmente poi in questo momento la pandemia sta aggravando la situazione, perché si calcola che per effetto della pandemia quest'anno il numero di persone che avranno una cattiva alimentazione, sottoalimentate o male alimentate, sia destinato a crescere. Quindi abbiamo fatto dei grandi passi, questo lo dice la FAO stessa, però siamo ancora lontani dall'aver risolto il problema.
Eh sì, questa metafora, no, dell'obesità da una parte, della fame dall'altra, forse potrebbe essere vista come una metafora del fatto di una parte del mondo che si è mangiata le risorse naturali anche di tutto il globo, mentre un'altra parte invece soffre. Marino Agnola, lei lo ha detto di questa contraddizione, abbiamo detto del problema della fame nel mondo che non sembra assolutamente essere stato risolto e che anzi sembra di essere ancora in mezzo al guado, e però dall'altra parte, mai come in questi anni, nelle nostre società, nelle società del benessere, si parla di cibo, lo si fotografa, addirittura sono stati coniati nuovi termini in inglese come food porn o foodie, proprio per rappresentare questa ossessione del cibo. Ecco, perché questa ossessione, Marino Agnola?
Perché nella società dello spettacolo e della visione il cibo ovviamente diventa spettacolo, diventa performance, diventa gara, diventa talent, e quindi si assoggetta a tutte le regole della civiltà dell'immagine. Non è un caso che siamo sommersi da immagini di cibo, i social proprio rigurgitano di cibo, i programmi televisivi, i format televisivi alimentari sono tantissimi, perché probabilmente il cibo sta diventando un modo di dire anche altre cose, un linguaggio che ne sostituisce altri. Forse non è un caso che al cibo siano legate anche alcune delle grandi istanze politiche di oggi, no? Il problema appunto della fame, della giustizia, della distribuzione equa delle risorse, dell'ambiente, della sostenibilità, della giustizia sociale, dell'equità. E dall'altra parte però il cibo è anche questo, intrattenimento soprattutto, perché questa specie di foodtainment che domina tutti i palinsesti è proprio un indice di questo. Al ristorante ci capita spesso di vedere persone che davanti a un piatto che è appena arrivato al tavolo si mettono a fotografarlo e spesso e a postarlo subito dopo, spesso perdendo dei minuti preziosi proprio per gustare poi quel cibo al massimo del suo al massimo. Quindi tutto questo proprio però non ci deve stupire, perché viviamo proprio nella civiltà dell'immagine, dove il nostro rapporto col mondo è mediato dai pixel dei nostri obiettivi.
E quindi il cibo entra in questa grande mostra del benessere sui social, attraverso le fotografie di cibo, le immagini, le trasmissioni TV. E però le cose forse sono un po' cambiate ultimamente. Tra le cose che sono scomparse dagli scaffali dei supermercati in Italia durante il lockdown, il lievito per fare il pane in casa. Il Covid, secondo lei, ha cambiato le nostre abitudini alimentari?
Beh, le ha cambiate perché ci ha resi di nuovo più casalinghi, ci ha fatto un po' rifluire nella tradizione come luogo tana, come bene rifugio. E non è un caso che il lievito sia dato esaurito, perché il lievito è un simbolo ancestrale, è il simbolo proprio della cucina familiare, della cucina della mamma e della nonna, della torta fatta in casa, della pizza fatta in casa, e quindi è un simbolo di domesticità che rassicura e ha fatto in questo periodo da placebo contro l'ansia, ci ha riscaldati e ci ha protetti dal grande freddo dell'esterno.
Marino Gnola, chi è l'uomo dieteticus e quali sono le tribù alimentari di cui parla nel suo libro che abbiamo citato?
Beh, le tribù alimentari sono innumerevoli e crescono ogni giorno.
Anche la tribù della dieta mediterranea, potremmo dire, dei
Quella
suoi
non
fautori?
È una tribù. Sono fra i fautori della dieta mediterranea proprio perché non è una tribù. Che le tribù sono chiuse, mentre la dieta mediterranea è aperta e non vieta nessun cibo. Di solito le tribù alimentari si identificano attraverso il divieto, perché vietano e considerano veleno certi cibi. La dieta mediterranea, come dicono le nostre scritture sacre, da San Paolo in poi, non vieta niente. San Paolo nella lettera ai Corinzi dice: nessuno vi separi in base a quel che mangiate e a quel che bevete. Quindi è una dieta senza tabù, quella mediterranea. Semplicemente raccomanda la temperanza, che vuol dire mangiare di tutto un po', che poi è anche il mantra della dietetica contemporanea, mentre le altre tribù, penso ai vegani, gluten free, crudisti, macrobiotici, lattofobi, fruttivori, carnivori. Una volta diciamo che le persone si distinguevano in base a quello che mangiavano, oggi è vero il contrario, siamo quello che non mangiamo. E quello che è peggio è che queste diverse tribù alimentari stanno diventando come le sette religiose, sempre più integraliste, autoghettizzate nella fortezza dei loro totem e dei loro tabù, che producono poi contrapposizioni, scismi, intolleranze, e quindi l'alimentazione diventa il contesto, ma anche il pretesto di una crociata che non si limita a escludere dalla propria dieta certi alimenti, ma esclude dal proprio mondo anche le persone che li mangiano, le trasforma in estranei, in nemici, e quindi in questo modo l'alimentazione, che invece che condivisione, diventa elemento di divisione.
Ecco però la dieta mediterranea, nella dieta mediterranea la pizza con l'ananas, no, Marino Gnola? Anche qui mettiamo dei paletti, no?
No, la dieta mediterranea, appunto, ripeto, non vieta nessun alimento, non ha tabù, ed è questa la sua caratteristica, e quindi non ha nessun elemento di intolleranza all'interno, non considera nemico chi mangia la carne o chi mangia il pesce o chi non li mangia, al contrario. Quindi da questo punto di vista io credo che non è un caso che le grandi agenzie che governano la mente e il corpo del pianeta, la FAO, l'UNESCO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono unanimi nel considerare la dieta mediterranea il regime del futuro, il regime alimentare del futuro, quello in grado di nutrire il pianeta senza depredarne le risorse, quindi il più sostenibile di tutti.
E quindi dal Mediterraneo arriva anche una ricetta per una migliore salute ed equilibrio nella cucina, nella dieta mediterranea, specifichiamolo, l'ananas non è un frutto mediterraneo. Marino Gnola, è stato un grande piacere averla con noi questa settimana, la ringrazio naturalmente e alla prossima.
Grazie a voi, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
Rete 2.